la cultura che non ti aspetti. È mercoledì, questa è K e io sono Sandra Sain. Bentrovate, bentrovati a K anche oggi, e anche oggi una puntata ricca di voci, temi e domande alle quali cercheremo di dare risposta. Cominceremo da un tappeto rosso e da una famosa star hollywoodiana che vi ha sfoggiato un paio di preziosissimi orecchini. Parliamo di Zendaya e di un paio di orecchini risalenti a un antico tesoro persiano di 2000 anni fa. Una storia che solleva domande rispetto alla tutela del patrimonio archeologico, ma non solo. Ne parliamo tra pochissimo. E poi abbandoniamo invece i tappeti rossi per scendere in strada con il Buskers Festival di Lugano, che inaugura oggi una nuova edizione. Guarderemo a Nyon e alla 50ª edizione del Paleo Festival, che ha preso avvio proprio ieri sera, e ci occuperemo di buone pratiche in montagna e di cattive pratiche negli alberghi. La musica, come sempre, curata da Corrado Antonini. Tra le altre cose, oggi ci farà continuare la scoperta della musica coreana contemporanea oltre e al di là del K-pop. Per mettervi in contatto con me il numero è il seguente, sempre quello, 079-382-6765, e via, si comincia. Lei è una cantante americana di origini messicane, si chiama Sparkle Mommy, ovviamente è un nome d'arte. Il brano che abbiamo sentito è tratto dal suo ultimo lavoro discografico del 2026 e il brano ha per titolo Grounded, no? Con le radici ben salde per terra. Allora, veniamo al nostro primo tema di oggi, e l'Odissea di Christopher Nolan. Ne stanno scrivendo e parlando in molti, noi di Rete 2 compresi. Se ne parla per sottolineare da un lato la potenza del classico omerico e allo stesso tempo anche la forte rilettura personale del regista. Se ne parla per la tecnica di ripresa, per gli effetti speciali non digitali, insomma sono davvero tanti i motivi, ma il tema che affrontiamo oggi ha parzialmente a che fare con il film, meglio prende le mosse da una delle recenti serate di presentazione e da una pratica sempre più in voga tra le star di Hollywood, il cosiddetto method dressing. Method dressing, ovvero il vestirsi con abiti e accessori ispirati ai propri personaggi cinematografici. E così Zendaya, che nel film interpreta Athena, si è presentata sul red carpet con un paio di orecchini di più di 2000 anni fa, dei veri reperti archeologici che le sono stati forniti da una prestigiosa gioielleria londinese. In molti però hanno sollevato dubbi sulla legittimità di questa operazione, oltre che sulla sua opportunità. Andrea Rascher, buonasera e benvenuto a K.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, Andrea Rascher, lei è stato responsabile del servizio giuridico dell'Ufficio Federale della Cultura, ha rappresentato la Svizzera ai tavoli UNESCO in cui si è discusso della restituzione dei beni culturali ai paesi d'origine e oggi è consulente privato in questioni relative all'arte trafugata. Insomma, chi meglio di lei, no, per affrontare questo argomento. Allora, Andrea Rascher, senta, questa gioielleria londinese ha certificato quegli orecchini come appartenente all'antico tesoro di Zawiya in Iran. Quel tesoro sarebbe stato fatto uscire dal paese disperso negli anni 50. Allora direi, cominciamo da qua. Cosa si sa davvero e cosa si può dire di quanto accaduto a quei preziosi di 2000 anni fa?
Beh, come prima cosa bisogna sapere che il diritto nazionale e anche quello internazionale parlano chiaro. Quello che viene trovato nel sottosuolo appartiene allo Stato dove è stato trovato, anche nel Canton Ticino è così. Per cui questi reperti sono rubati, sono stati illecitamente portati fuori del paese e devono essere considerati rubati. Il problema è che all'estero ci sono altre leggi e la legge, per esempio, britannica non tutela il patrimonio iraniano, per cui a Londra sono dei meri oggetti privati che, come vediamo nel contesto, possono essere anche poi rimaneggiati e fatti come un accessorio.
Mi scusi, non tutela il patrimonio iraniano, ma di altri paesi sì, ho capito bene?
No, diciamo all'epoca, quando era stato esportato, la Gran Bretagna, come anche la Svizzera,
Ah,
non
ok.
tutelava il patrimonio di nessun
Certo.
paese, per cui sia la Svizzera che la Gran Bretagna erano delle piattaforme per il traffico illecito di soprattutto beni archeologici.
Certo. Senta, in questi giorni c'è anche chi ha sostenuto che indossare su un red carpet quei gioielli, quasi certamente trafugati, insomma, sia anche un po' un messaggio pericoloso, una sorta di lascia passare per le organizzazioni criminali che prosperano proprio grazie a questo commercio di beni culturali. Lei cosa ne pensa?
Beh, diciamo, far vedere questo bene rubato apertamente in un ambito, ecco, così palesemente pubblico, certamente non è un buon esempio. Poi c'è anche, diciamo, diversi altri punti da tenere a mente. Non so se è molto intelligente al momento attuale che un'attrice americana porti un bene persiano che è stato rubato in Iran, per cui anche da quel punto di vista lì una mancanza di sensibilità molto elevata.
Sì, in molti appunto vi hanno letto uno sfregio, no? Proprio per il motivo che adesso lei evidenziava, sono due paesi in guerra. Si presume insomma che sia stato uno sfregio inconsapevole da parte dell'attrice, ma non meno urticante, no? Per la sensibilità di molti. Senta, in questa vicenda a me ha colpito il fatto che gli orecchini siano stati modificati dalla gioielleria londinese, cioè è stata aggiunta una montatura in oro per renderli portabili e poi sono stati ulteriormente impreziositi con l'aggiunta di diamanti. Ma allora, Andrea Rasher, ma si può fare? Si può intervenire così, liberamente, a piacimento, su di un reperto di 2000 anni fa?
Beh, ci sono come due punti. Se non è invasivo e il reperto non viene danneggiato, se ne può discutere. Se sia di buon gusto o meno è discutibile. Però manomettere e cambiare la materialità del bene è uno scempio, è una linea rossa che è stata oltraggiata e per cui questo, da quel punto di vista lì, questo invasivo lo trovo molto molto problematico.
E senta, visto il suo lavoro nel settore, no? I ruoli da lei ricoperti, le tante ricerche e conoscenze, forse può aiutarci a capire anche qualcosa per di questa passione per l'antico da indossare, no? A cosa la si deve? È l'estrema espressione di un bisogno di esclusività? Insomma, lei come la interpreta?
Beh, io ne vedo due fattori. Uno psicologico, questo il bisogno dell'autentico, questa dimensione profonda dell'autentico è quasi un feticismo. Ricordiamoci anche nel Medioevo le reliquie, questo oggetto toccato dal tempo, per esempio, ecco la venerazione dei frammenti della croce di Cristo e anche il prepuzio di Cristo. Perché ce ne sono migliaia, però anche il contrario, vediamo i cimeli del male. Per esempio, oggi cimeli di Adolf Hitler e Eva Braun raggiungono delle cifre astronomiche, c'è cioè, persino chi si è comprato il termometro rettale di Hitler. Ecco, arrivati a questo punto, di questo feticismo.
Beh,
Poi,
prescriverei una visita da uno bravo, però magari sono.
sì, ecco, beh, ecco. E poi però c'è un altro fattore che trovo molto interessante, è una forte componente di potere. Indossare un reperto così antico, chi lo porta dice in fondo, ora decido io cosa succede a questo pezzo di storia e possedere la storia è già un potere, manometterla lo rende esplicito.
Ha ragione Andrea Rescher, non mi ero soffermata sul tema del potere, ma è una chiave interpretativa davvero interessante. Insomma, io direi che molto probabilmente noi e molti dei nostri ascoltatori continueremo ad accontentarci dell'anello della nonna, ma insomma forse non è così un male, Andrea Rescher, ce lo faremo bastare. La ringrazio molto per essere stato con noi a
Momento,
capa. Sì, mi dica, mi dica.
mi consenta un'ultima
Sì.
riflessione, solo per tutti e tutte. E se un domani essere un gioiello dei nostri antenati elvetici, una fibula celtica,
Sì.
indossata da una star a Hollywood, con diamanti aggiunti. Come reagiremmo?
La lasciamo qui, questa domanda, va
Ecco,
bene.
esatto.
Ancora buonasera e grazie Andrea Rascera, a
Buonasera,
presto.
grazie. Salve, buonasera.
Quando l'amor no entra, e questa è una canzone, un brano del cantante argentino Gabo Ferro. Devo dire che, visto insomma l'andamento ai mondiali della squadra argentina, non è solo l'amore che ogni tanto non entra, ma insomma, mi perdonerete questo riferimento alla recente finale dei mondiali con la Spagna, ma insomma io l'ho sofferta, come credo molte delle persone che vi hanno assistito come me in tutto il mondo, insomma, nel vedere così poca azione da parte della squadra argentina. Il mondo sta davvero cambiando, io mi sto addirittura trasformando in una commentatrice sportiva. E la contà, abbiamo imparato anche del greco con questa canzone di Alkinos, Ioannidis. Bolle di sapone che volano tra le chiome degli alberi del Parco Ciani, valigie dalle quali escono meraviglie scoppiettanti e poi acrobati pericolanti e spregiudicati che volteggiano a 4 metri dal suolo e soprattutto bambini e famiglie che ridono tanti e tanto in giro per la città di Lugano. Queste alcune istantanee che conservo e custodisco nella memoria del Lugano Buskers Festival che da oggi torna in città dedicato alle arti di strada per 5 giorni, porta musica, teatro, marionette, acrobazie e installazioni tra le vie e le piazze del centro, trasformando la città in un grande spazio performativo a cielo aperto. Ilenia Ricci è parte del comitato organizzativo del festival e allora buonasera e benvenuta a Kappa.
Buonasera, grazie, grazie.
Allora, Ilenia, immagino ci sia una certa emozione adesso alla vigilia di questa nuova edizione. Come lo descriverebbe questo Buskers 2026?
Sì, effettivamente è la vigilia di questa nuova edizione. L'emozione è quella di chi si immagina che, come ormai da 18 anni, ogni angolo della città può trasformarsi in un palcoscenico. E il busker che arriva appunto alla fine di Long Lake per questo abbraccio, per questo saluto collettivo a tutte e a tutti quelli che ci hanno accompagnato finora, ma anche a tutti quelli che arriveranno. E non è solo un festival, è un invito a lasciarsi sorprendere, a rallentare il passo, alzare lo sguardo e a vivere la bellezza degli incontri che ci saranno artistici, ma anche umani, nello sfondo meraviglioso della città. Come diceva appunto, artisti provenienti un po' da tutto il mondo, da tutte le discipline, e l'attesa appunto è quasi finita perché questa bella magia sta per cominciare.
Eh sì, e negli anni ci si è anche affezionati ad alcuni artisti che sono passati più volte a Lugano, no? Almeno avete avuto anche quest'anno quest'idea di cercare di garantire continuità da un lato e sorpresa dall'altro. Insomma, chi sono gli artisti che si esibiranno, da quali paesi arrivano e magari se ce n'è qualcuno che ci vuole mettere particolarmente in risalto e segnalare.
Certo, è verissima questa doppia, diciamo, matrice che lega un po' la nostra programmazione, perché uno degli aspetti anche a cui siamo più legati è proprio che negli anni si crea una relazione speciale con alcuni artisti e artisti che tornano anche a esibirsi, il pubblico li riconosce, ce li richiede, si affeziona, li segue e nel frattempo anche gli artisti e gli artisti nuovi ritrovano una comunità che li accoglie come vecchi amici. Ed è anche questa continuità che dà una bella anima e identità al festival. Però vive anche di sorprese il busker. Ogni edizione vol nuovi volti, nuove sonorità e incontri inaspettati. E questo equilibrio appunto ci sono gli artisti ormai di casa insieme alle nuove proposte. Ad esempio, faccio 2 esempi. Da un lato il concerto finale dove saluteremo questa edizione a Scintilla domenica 26 insieme a Sibode DJ, Troppo Kimberly e Crema racconta questa idea di comunità musicale. Sibode, tra l'altro, che ha fatto l'after l'anno scorso, è da lì che nasce il tema di quest'anno, che si chiama Mi piace stare insieme a te, nasce proprio da una canzone di Sibody DJ e che quando l'abbiamo ascoltata abbiamo detto questo è il nuovo tema dell'anno prossimo. E invece dall'altra le novità, quest'anno vabbè arrivano 40 artisti e artisti da 14 paesi, programma come dicevamo che attraversa musica, teatro di strada, circo contemporaneo, performance, spettacoli itineranti, ma segnalerei una Una piccola chicca, che ci sarà la Punta Foce, compagnia Sece Cripa, che portano uno spettacolo che si chiama Surcouf. Sono in una piccola barchetta a 10 metri dalla riva e faranno un teatro appunto fisico, poetico, molto bello, sull'idea del darsi una mano quando si fa fatica a stare in equilibrio. Close Call Company, uno spettacolo acrobatico costruito sulle biciclette. Ci sarà Charming Jay della Corea del Sud, che unisce illusionismo e comicità. Ci sarà Luputus Machinas, Pitti Petan, collettivo internazionale che mescola circo, humor e
Ilenia
coinvolgimento del
Ricci,
pubblico.
diciamo dove trovano tutte le informazioni, perché
Certo.
sennò uno viene travolto da una messe di riferimenti, non sa più dove andare. Allora, per dargli una
Allora,
bussola, il vostro indirizzo
certo.
online per trovare tutte le informazioni e il
Assolutamente.
programma? Perfetto.
LuganoBaskers.ch.
Le faccio un'ultima domanda, Ilenia, perché spesso
Certo.
il Baskers viene descritto come un'esperienza anche di convivenza
Sì.
sociale, oltre che artistica.
Sì.
Allora, che tipo di comunità si crea durante il festival?
È una comunità sia legata agli artisti, ma anche, come dicevo prima, al pubblico, perché diventa un luogo di incontro. Innanzitutto, gli artisti per 5 giorni mangiano insieme, stanno assieme in uno stesso spazio, che è quello del Teatro Foce. E quindi si conoscono, si creano anche delle collaborazioni, ci sono artisti che poi hanno iniziato a fare cose insieme. E poi questa atmosfera si riflette poi in città, salgono sul palco e poi li incontri magari sul lungolago a fare il bagno, perché alcuni stanno anche qua 5 giorni. E quindi si crea proprio questo bellissimo collegamento. Quindi lago, piazza, parchi, vie diventano luoghi dove persone, culture, linguaggi diversi si incontrano anche con una grande naturalezza.
Ilenia Ricci, allora, in bocca al lupo per questa nuova
Grazie.
edizione del Lugano Baskers Festival, che lo ricordo, si apre proprio questa sera, tra pochissimo direi, e che ci terrà
Pochissimo.
compagnia per i prossimi 5 giorni. Grazie per essere stata K.
Grazie. Grazie a voi tantissimo. Buona serata.
E beh, insomma, abbiamo parlato di una grande festa che si svolge per le vie, le piazze, i parchi di Lugano e ci siamo ascoltati questa canzone. Siamo tornati indietro al 1974, Benito Di Paola con uno storico samba. Cosa fa più festa di Charlie Brown? Ma insomma, sono le 17:29, tra poco le notizie e gli aggiornamenti dall'attualità. Ci ritroviamo subito dopo, sempre a K. È un ensemble londinese, si chiama Ezra Collective. In questo brano Only Love ospitava anche il rapper inglese Pa Salieu. Sono le 17:37, questo è sempre K. Al microfono Sandra Sain, vi ricordo il numero per mettervi in contatto con me qui in studio, lo 079-382-6765. E noi adesso parliamo di musica, dopo che l'abbiamo tanto ascoltata, e parliamo di un piccolo festival. Locale è diventato il miglior grande festival europeo. Stiamo parlando del Paleo Festival, che quest'anno festeggia il suo 50° anniversario. Una rassegna nata quindi nel 1976 grazie a Daniel Rosselà e basata sul successo di Woodstock, che in quella prima edizione aveva contato 1.800 spettatori. Ora il festival, lo sapete, lo sappiamo, è cresciuto e da ieri fino al prossimo 26 luglio gli spazi della Plaine de la Sanéon accoglieranno oltre 250.000 visitatori pronti ad ascoltare artisti emergenti e grandi nomi della scena internazionale. L'edizione 2026 presenta un cartellone ricco con artisti come Lordi, 21 Pilots, Katy Perry, affiancati appunto anche da una nuova generazione di musicisti. Ma il Paléo non è soltanto musica dal vivo e nel corso degli anni è diventato anche un importante attore culturale e sociale del territorio, sostenendo progetti ambientali solidali nella regione. Insomma, un impegno che si affianca ai riconoscimenti ricevuti a livello internazionale. Nel 2025, quindi l'anno scorso, il Paléo si è aggiudicato proprio il titolo di Best Major Festival agli European Festival Awards. Allora, noi per parlare di questa importante manifestazione abbiamo in collegamento il musicista Aris Bassetti, membro della band Peter Kernel, oggi al lavoro sul suo progetto solista Mortori, fondatore anche dell'etichetta On the Camper Records. Allora, ben trovato a Rete 2, Aris Bassetti.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Aris, con i Peter Kernel hai suonato al Paléo, se non erro, nel 2009 e nel 2015, ma nel caso mi correggerai, quel palco e quell'atmosfera, insomma, si può dire che li conosci bene e dal di dentro, che esperienza è stata?
Sì, allora ho suonato in realtà 3 volte, adesso non ricordo bene gli anni, però è sempre stato un po' quel festival che, cioè non so, quando pensi di far musica in Svizzera è la cosa forse più grossa alla quale punti o speri di suonarci, quindi l'ho sempre visto come una cosa enorme, con un sacco di, come dire, stress, prima di andare là. Poi in realtà quando arrivi trovi un ambiente molto organizzato, sono tutti molto gentili. A volte in quelle situazioni così grosse è quasi più facile suonare che in situazioni più piccole. E di sicuro per un gruppo fa bene perché c'è tanta promozione attorno e con poco sforzo, se vuoi, cioè lo sforzo grande se vuoi è l'emozione,
E gestire il
la
panico e
gestione sì
l'emozione.
dell'emozione. Poi per il resto in realtà hai un bel riscontro perché poi anche nel backstage o comunque nelle zone comuni con tutti i gruppi parli con un sacco di addetti ai lavori, fai contatti, queste cose qua.
Ma quindi allora, essere selezionati per suonarvi è difficile, no? Non è che proprio la chiunque può salire su quel palco. Per voi ha segnato un momento importante nella storia del vostro gruppo?
Allora, in realtà, cioè, tipo, una delle volte che ci hanno selezionati era un concerto che abbiamo fatto in Svizzera francese davanti a 3 gatti in una sala vuota. E infatti abbiamo detto, bah, non so come sarà. Però tutte le volte che abbiamo davanti 3 gatti pensiamo, no, diamo tutto perché non si sa mai. E infatti c'erano quelli del Paléo che ci hanno bucati per quell'edizione. Poi, scusa, cos'era la domanda
No,
esattamente? Non
era
mi
se
ricordo.
aveva segnato un momento
Ah,
importante nella
sì.
vostra carriera,
Beh,
questa partecipazione.
sì, perché in qualche modo poi il nome gira tra gli addetti ai lavori, vedono il nome sulla locandina e quindi grazie a questo abbiamo trovato anche un agente che poi ci ha aiutato a trovare date, quindi abbiamo un po' professionalizzato l'attività.
Senti, nel corso della sua storia, il festival ha ospitato alcune delle più grandi figure della musica internazionale. Credo che anche essere consapevoli di questo faccia venire la tremarella un po' quando si deve salire su quel palco, no? Insomma, nomi come Miles Davis, Bob Dylan, James Brown, Björk, Sting, Manu Chao. Ma volevo
Sì.
sapere, quello contribuisce, no, ad agitare un
Ma sì.
pochettino. Ma io volevo sapere se hai magari anche un tuo ricordo personale invece da spettatore legato al festival.
No, allora devo dire che io da spettatore non vado a vedere quasi nulla, ma forse perché suono, cioè praticamente suono come professionista da 15 anni. Ho fatto più di 1.000 date un po' dappertutto, quindi oltre ai miei concerti vedo anche tantissimi concerti e quando non suono ho bisogno di staccare un pochettino.
Ambisci
E
anche a
quando
vedere casa tua, dici, ogni tanto.
sì, e poi in generale preferisco vedere concerti più intimi, ma perché io sono, cioè non so, sono così. Quindi io come spettatore non sono mai andato a nessun tipo di festival grosso come il Paléo, però quando sei lì e devi suonare, prima di suonare, magari hai fatto il soundcheck presto, cose così, tu sei in giro dentro al festival e lo vivi un po' da spettatore ed è divertente alla fine perché ci sono un sacco di cose, vedi un sacco di artisti, ci sono un sacco di anche, non so, cibo da tutto il mondo, cioè c'è proprio quell'area di festa bella rilassata che è molto bello.
Forse anche un po' un'aria di festa rilassata mi viene da pensare alla Svizzera, no? Visto quello che descrivevi pensando al festival di Locarno che piace tanto anche a tante grandi star, perché è un ambiente nonostante tutto più tranquillo, più protetto. Chissà, forse anche al Paléo trovano un ambiente in questo senso più elvetico, no?
Sì, infatti per esempio, cioè, tipo nel backstage noi abbiamo mangiato al tavolo e c'era Manu Chao, c'erano i Franz Ferdinand, cioè anche quelli grossi erano tutti nella stessa
Sì,
tenda,
sì.
sulle panchine di legno, a mangiare lo stesso menù. Quindi non so, c'è qualcosa di molto intimo al di là della grandezza del festival e secondo me per artisti grossi che spesso si ritrovano in situazioni molto VIP o comunque un po' di lusso così, ci sta anche trovarsi in situazioni un po' più semplici dove però non hai addosso, non so, paparazzi, cioè in Svizzera comunque la celebrità è vissuta anche in modo diverso,
Sì,
si sentono
restano
forse
più
più
protetti.
protetti.
Esatto. Ah, guarda, abbiamo detto la stessa parola allo stesso momento. Quando ero
Esatto.
bambina avrei detto che dovevo toccarmi il naso.
Sì. Esatto.
Va bene. Allora, abbiamo parlato del Paleo, questo suo 50° anniversario, no? Da piccolo festival, miglior grande festival europeo, è stato proprio incoronato così l'anno scorso. Io colgo anche l'occasione per segnalare un articolo firmato dal collega Andrea Rigazzi sul canale Cultura RSI, in cui si ripercorre la storia della manifestazione. C'è anche un breve video dell'esibizione di Joan Baez e Patti Smith che insieme cantano People Have Power. È da brividi. Il consiglio è di andare a vederlo. Aris Bassetti, grazie di essere stato con noi a Cape. A una prossima
Grazie a
occasione.
voi, grazie, grazie mille. Ciao.
E così si allontana e sfuma lentamente questa canzone dal titolo Friends Again. Baby Rose e Leon Thomas alla voce, Leon Thomas che la accompagna in questo brano tratto dal suo album solista uscito nel 2026, l'album solista di Baby Rose. K. Bruxelles, Parlamento europeo, fine giugno. Fanno il loro ingresso Steven Soderbergh e Cate Blanchett. Il regista premio Oscar di Erin Brockovich e Ocean's Eleven e l'attrice candidata 8 volte agli Oscar e con 2 statuette vinte. Loro due americani, entrano nel palazzo e presentano ai parlamentari europei un progetto. È un progetto senza scopo di lucro creato dalla RSL Media, un'organizzazione no profit cofondata da Blanchett. Si chiama Human Consent Registry ed è un progetto che mira a proteggere l'identità delle persone dai furti compiuti dall'intelligenza artificiale. L'assunto di base è che la nostra identità, immagine, voce, storia, è di nostra proprietà e ognuno di noi dovrebbe poter decidere se, come e quando può essere usata dalle intelligenze artificiali. Per darci la possibilità di decidere, il progetto presentato prevede che si vada online, si forniscano dei dati anagrafici utili a renderci riconoscibili e verificare la nostra identità. Secondariamente, il sistema ci propone un semaforo che ci permette di dire se no, rosso, non vogliamo che la nostra identità sia messa a disposizione, giallo, se poniamo delle condizioni, verde, se la mettiamo completamente a disposizione. Da qui scaturisce un codice leggibile dalle varie IA e che verrà sempre associato alle nostre immagini, ai nostri audio e così via. Credo che a tutti sia capitato. Si sta discutendo di privacy con qualcuno e ci si sente dire: «Ah, per me possono fare tutto, mettere le telecamere per strada, controllare che siti guardo, io non ho niente da nascondere». Un'uscita che ribalta l'onere della prova e presuppone che chi rivendica un po' di privacy lo faccia perché in fondo, su via. Lori Presley è docente di scienze politiche a Stanford e ha recentemente puntualizzato come oggi la nostra idea di privacy sembri limitarsi a definire con chi vadano condivise le nostre informazioni, il che secondo lui ha più a che fare con la confidenzialità che non con la privacy. E in un'intervista pubblicata proprio ieri su The Honest Broker, l'account Substack di Ted Gioia, ha usato questa immagine per rendere l'idea. È come la porta del bagno. Trovarla chiusa non vuol dire che lì dentro sta succedendo qualcosa di segreto, semplicemente qualcosa di privato. Ecco, le porte le abbiamo da sempre nelle nostre case. Ci riparano dall'esterno e definiscono gli spazi e le funzioni dell'interno. Negli anni 70 un cartone animato della Rai, Nick Carter, ha fatto storia. Ogni episodio si chiudeva con una frase che è entrata nel nostro linguaggio comune. Dice il saggio: «Tutto è bene ciò che finisce bene» e l'ultimo chiuda la porta. Ecco, forse è il caso che la porta la chiudiamo prima che sia tardi. Allora, non so bene come si pronunci il nome di questo gruppo Ciudad Ye... Chagis, forse. non lo so, col coreano insomma mi devo ancora dar da fare, proprio non, è una lingua che non mastico e non conosco, ma credo di non essere la sola. Il titolo di questo brano era Between, è una band questa che si è autodefinita una psychedelic shamanic funk band e che Corrado Antonini ha selezionato per noi per questa terza tappa di esplorazione della musica contemporanea coreana. Sono guidati dalla cantante Shu Dahye e che è maestra di Seodosori. Ogni giorno ne impariamo una. Seodosori è un genere di musica folk tradizionale coreana originario delle province nord-occidentali e dal 1969 protetto come Intangible Cultural Property in Corea del Sud. E quindi questo gruppo attinge a questo patrimonio musicale tradizionale e lo affianca, come in questo brano, insomma, ad armonie più facilmente associabili e al jazz. E a proposito di jazz, beh, ci ascoltiamo una delle voci che ne hanno fatto la storia. Vi dicevo, una voce che ha fatto la storia del jazz era la voce di Ella Fitzgerald con questo These Girls in Love With You, ma ovviamente in una versione remix, anzi è stata chiamata da The Fuzz, il Belooped Remix, ed è uscito proprio in questo, in questo 2026, mamma mia, 1996 direi proprio di no, mi piacerebbe avere quei 30 anni di meno, ma insomma sono le 18:01 e per noi è il momento dello spazio che è chiamato Consigli qui a K, dove solitamente vi consigliamo libri da leggere, film da guardare, mostre da visitare, album da scoprire e riscoprire. E invece oggi questo sarà più che un consiglio, uno sconsiglio. Ma andiamo con ordine e soprattutto andiamo in montagna, dove da tempo si stanno moltiplicando i cosiddetti ometti di pietra. Avete presente, immagino, quelle pile di sassi e pietre che si trovano al bordo dei sentieri come indicazioni della retta via, diciamo così. Paolo Paci, giornalista, scrittore, alpinista, direttore scientifico di Meridiani Montagna. Paolo Paci, ben ritrovato a K.
Grazie, ben ritrovati anche a voi.
Allora, si chiamano ometti di pietra, sono una tradizione alpina da millenni, ma la loro diffusione non si limita all'Europa. In Europa, però, da quel poco che ho potuto capire, pare abbiano avuto anche una funzione rituale. Non Paolo Paci, ci aiuta a ripercorrerne un po' la storia?
Allora, la storia alpinistica, chiamiamola così, degli ometti di pietra risale agli albori dell'alpinismo, ma alpinismo inteso come scoperta e utilizzo della montagna, passaggi di colli, le prime scoperte delle cime, le prime conquiste. Chiunque arrivasse o a un colle o a una cima, la prima cosa che faceva, naturalmente se la cima non era nevosa, perché lì, allora non si poteva, ma ci costruiva un ometto di pietra, il più alto possibile, perché non perché si vedesse per seguire il giusto sentiero, ma perché si vedesse da valle come testimonianza della conquista avvenuta. Poi chiaramente gli ometti di pietra sono sempre stati usati anche non alpinisticamente, ma per segnare le vie della pastorizia, dei mercanti, insomma tutte le vie più o meno impervie delle Alpi erano segnalate in vari modi, e l'ometto di pietra era uno dei più comuni, anche per proprio il tipo di costruzione.
Certo, la facilità, insomma, no, nel fare.
Facilmente reperibile in loco, ecco. Io sì. non credo anche che non si divertisse, cioè si divertivano anche a costruirli questi ometti, perché è un po' un gioco, no? E forse è perché è troppo divertente farli che poi vengono fuori i problemi.
Senta, ma prima di arrivare ai problemi, cercando ancora di capire l'utilità e la funzione di questi ometti di pietra, leggevo che sono anche indicati nei documenti tecnici proprio sulla manutenzione dei sentieri in alcuni casi.
Sì, sì, assolutamente, sono consigliati, sono utilizzati da sempre in modo complementare alla segnaletica del CAI o del CAS, nel caso della Svizzera, che utilizza delle vernici, dei colori che riconoscono tutti, ma l'ometto ha la funzione di segnare il sentiero anche laddove non si possa utilizzare la vernice può sbiadire, può non esserci supporto o il tronco o il sasso giusto, certo, per metterla, allora lì interviene l'ometto. Se l'ometto è molto grosso resiste nel tempo, se no, se è un po' più piccolo e viene distrutto dall'intemperie dell'inverno viene rinnovato, ma comunque ha una sua funzione riconosciuta. Ecco.
Allora, venendo all'attualità cui accennava anche lei poco fa, questi ometti stanno proliferando sulle Alpi e non solo, a opera anche di tanti turisti non alpinisti che ne ignorano il significato e semplicemente, come stavamo dicendo, trovano sia facile, carino, simpatico metterne insieme uno dove capita. Ma Paolo Paci, davvero questa moltiplicazione può essere problematica?
Allora, bisogna distinguere tra due cose molto diverse tra di loro. C'è chi costruisce degli ometti di pietra che non sono dei veri ometti, sono delle sculture. Si chiama, è un'arte che ha a che fare con lo zen, la meditazione, anche il divertimento, se vogliamo, e si chiama stone balancing, lo vedrete soprattutto lungo i fiumi, sì, con le pietre tonde. Ecco, ci sono degli immensi parchi anche sui fiumi ticinesi, per esempio, se ne trovano tantissimi, e quelli chiaramente non hanno nessuna funzione di orientamento. Mentre invece quelli un po' meno artistici e un po' più, insomma, raffazzonati che troviamo sui sentieri, quelli sì, devono segnare il cammino. Certo è che se ogni escursionista o alpinista si prende la briga di costruirsi il suo proprio ometto, tolgono dei problemi. Un problema prima di tutto di manifattura, cioè come è fatto l'ometto. È stabile? È pericoloso? Può crollare? È veramente sul sentiero o può dare adito a degli equivoci e mandare fuori strada? Ecco, tutto questo, se lo fa qualcuno che non appartiene a un'organizzazione come quella, come il CAIO, il CAS, che sanno come fare le cose, ecco, può essere problematico.
Certo, qualche problema può crearsi. Prego.
E poi c'è anche un tema ecologico, se vogliamo, magari minore, perché vediamo le ruspe in azione dappertutto e quindi spostare, sì, una pietra non ci sembra così un gran danno, però anche spostare una pietra in un ecosistema molto delicato come quello alpino può in qualche modo favorire degli squilibri. Sotto la pietra chi ci stava? C'è tutta una vita, no? Ci sono i muschi, i licheni, ci sono gli animaletti, i lombrichi, ci sono colonie di insetti. Le pietre non sono delle cose morte che stanno casualmente per terra, sono degli ecosistemi che ospitano una vita che noi non vediamo ma che è incredibilmente ricca. Per cui ogni volta che spostiamo una pietra, è più grossa la pietra che spostiamo e maggiore il danno che facciamo, pensiamoci che stiamo sfrattando, stiamo disturbando la vita di tanti, tanti esseri.
Senta, lei parlava di colonie di insetti, animaletti, in realtà noi stiamo affrontando un problema che mi verrebbe da dire è dato da colonie di turisti. Non parliamo sempre più spesso dei problemi legati al turismo un po' improvvisato in montagna, in particolare tra scalatori in ciabatte, gente che punta agli 8.000 in calzoncini e scarpe da ginnastica mettendosi in grave pericolo, rifiuti sparsi in quantità. In alcune località si è molto discusso perché si è arrivati a imporre il numero chiuso o l'ingresso a pagamento, e sono misure che chiaramente sollevano molte polemiche. Uno degli ultimi casi è quello del laghetto di Sevlice nel canton Uri, dove da quest'anno bisogna pagare 20 franchi per dormire in tenda perché la popolazione è insorta contro i turisti, i loro rifiuti, comportamenti inadeguati. Insomma, Paolo Paci, come si può governare questo fenomeno?
Allora,
domanda facile.
Non ci sono soluzioni semplici, perché le risposte delle popolazioni locali sono giuste, sono giustificate, a volte sono un po' eccessive. Cioè, mettere un tornello a pagamento su un sentiero che tutti hanno fatto gratuitamente mi sembra un atto un po' violento. Ecco. Però capisco da dove viene questa cosa. La risposta più semplice e banale, ma forse anche la più giusta, è educazione, cioè bisogna che continuiamo a ribattere sull'educazione ambientale, sul fatto che le montagne, ma la natura in generale, non è il giardino di casa nostra, non sono nostra proprietà solo perché noi ci passiamo e possiamo farne quello che vogliamo, sono proprietà di tutti, quindi bisogna rispettarle in modo molto consapevole, bisogna conoscerle, perché se una persona conosce la natura, conosce gli ecosistemi, o anche sospetta solamente, senza conoscere troppo, che quel luogo lì sia già abitato da qualcun altro e che il suo passaggio potrebbe essere distruttivo, ecco, già questo pensiero
può essere d'aiuto. E noi intanto continuiamo a sconsigliare, insomma, di erigere ulteriori ometti di pietra sui nostri passi e sentieri alpini. Paolo Paci, grazie per essere stato con noi a K anche questa sera.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
A una prossima occasione, a presto.
Grazie.
K. Diciotto e tredici, questo è il momento per noi di K e Spalla e oggi è con grande piacere che do il benvenuto e il ben ritrovato in questo spazio a Fabiano Alborghetti.
Buonasera, grazie.
Buonasera Fabiano Alborghetti. Allora, abbiamo discusso un po' prima di questa diretta del tema dell'editoriale di oggi. Diciamo che si parte da una notizia per poi andare ad esplorare un mondo, andare in viaggio in un mondo che è quello degli alberghi, ma non solo, perché varcata la porta di qualche albergo, di qualche grand hotel, insomma, si entra in un mondo un po' parallelo che lei conosce bene, Fabiano Alborghetti. Di cosa si tratta?
Eh sì, è tempo d'estate, di viaggi e anche per qualcuno di alberghi. Come allora non trattare il tema? È totalmente irresistibile. Molti sanno che non vivo di letteratura, da sempre ho un mestiere alimentare.
Mestiere alimentare è una definizione bellissima, mi permetto.
Necessaria. E pochi invece sanno che ho lavorato negli alberghi, tanto. Più precisamente nei Grand Hotel. In una delle tante vite passate che ho avuto, ho lavorato indossando non soltanto la livrea, ma anche le famose chiavi d'oro, quelle due chiavi incrociate che si mettono sui baveri della giacca e che attestano che il concierge, altrimenti detto il portiere d'albergo, è fondamentalmente l'incarnazione in giacca e cravatta del genio della lampada, sa risolvere un po' tutto. E da addetto al settore, ex addetto, dai, mi ha colpito proprio questo articolo a voce di un ragazzo molto molto giovane che per l'estate qui in Ticino ha deciso di lavorare in albergo e, venendo pagato poco, ha esternato il proprio disappunto, i propri dubbi, no? Ora, non entro nel merito di quel caso specifico, troppo specifico, troppo particolare, ma prendendola un pochino più larga, quella del riconoscimento economico del personale, dello staff degli alberghi è da decenni un caso Sbelli. E Svizzera e Ticino, insomma, non sono proprio immuni dalla possibilità di migliorare anche nei cosiddetti 5 stelle, i Grand Hotel. Ora abbiamo scuole alberghiere, Stresa, dove al tempo ho anche insegnato, Abano Terme e tante tante altre, in Svizzera l'École Hôtelier de Lausanne, prima
prestigiosissima,
al mondo, 1893 la sua apertura, e poi ce ne sono certamente altro. Ecco, sono istituti che sfornano professionisti che poi al mercato approdano, però con stipendi, insomma, discutibili, se non addirittura mediocri. E io ne so qualcosa, ci sono passato proprio in prima persona, sia in Italia che in Svizzera. E mi dico, per una professione altamente tecnica e che comporta anche il rapporto umano costante, che deve essere all'altezza, perché si ha il contatto col pubblico, un cliente che molto spesso è anche esigente, ci vanno delle competenze, ci va un'esperienza maturata, e a tutto questo dovrebbe ovviamente corrispondere l'emolumento, la paga. E non è un caso, visto che quello che sta succedendo, che negli anni si è maturata una disaffezione verso la carriera nel settore alberghiero e poi più in generale nella ristorazione.
Insomma, lei sta affrontando un aspetto, degli aspetti che sono poco conosciuti, no? Dall'esterno, forse, da chi non lavora nel settore, anche poco percepito. Ci si ferma a quanto è più visibile, magari anche a quello che ci seduce dei Grand Hotel, però pensavo che la letteratura non è da meno, Fabiano Alborghetti, è sempre stata affascinata da questo mondo un po' sfuggente che da un lato incarna la riservatezza, dall'altro il lusso, l'opulenza, che ne dice?
Eh sì, e non soltanto la letteratura, pensiamo al mondo del cinema, pensiamo, beh, uno su tutti, Gran Budapest Hotel di Wes Anderson, grandioso,
bellissimo,
visionario.
Certo.
E O Amore con Interessi con Michael J. Fox di Ritorno al Futuro, anche lì solamente ne cito due per dare un contorno, però restiamo alla letteratura per non perderci come fa Leopardi, non naufragare. Il più recentissimo delle, la più recentissima delle pubblicazioni è Andare per Grand Hotel, è appena uscita, pochi mesi, per Il Mulino, la firma Stefano Pivato, ed è probabilmente il miglior punto di partenza per capire questo strano mondo, perché racconta la nascita, ma anche poi l'età d'oro dei Grand Hotel, specialmente italiani, dalla Belle Époque agli anni 60, e questo intrecciando architettura, turismo, letteratura, i fatti di costume. Poi certamente possiamo trattare le biografie di César Ritz, l'inventore del concetto moderno del Grand Hotel, ma anche della ristorazione, o quella di Conrad Hilton, tutti conoscono come nome.
Ormai nome ne è diventato, insomma, questo
assolutamente. E poi un bellissimo libro del 1929, Grand Hotel di Vicky Baum, è il romanzo con proprio il scritto maiuscolo, ambientato in questo bellissimo albergo di lusso a Berlino, che intreccia le vite di aristocratici, industriali, attrici e anche il personale di servizio. Ci faranno un film, un colossal hollywoodiano nel 1932, ma noi il libro lo possiamo recuperare ancora grazie a Sellerio, è ancora pubblicato. Per chi invece vuole sapere i veri dietro le quinte, quindi non invenzione, ma i veri dietro le quinte, c'è un libro piuttosto recente, Nessun Problema, curato da Nicolò De Rienzo, con le vere testimonianze di concierge, i portieri d'albergo dei migliori 5 stelle italiani, e molti di loro, tra l'altro io li conosco, ci ho lavorato e molti di loro sono ancora in servizio.
Senta, però, il mondo degli alberghi è stato raccontato in lungo e in largo, però lei non mi ha ancora citato Morte a Venezia di Thomas Mann, che è ambientato al Grand Hotel de Bandelide, o Tenere la notte di Fitzgerald con la Riviera francese, eccetera, no? Fiesta di Hemingway.
E non abbiamo toccato gli alberghi in Svizzera, perché la Svizzera è il paese che ha inventato fisicamente il Grand Hotel alpino, non esisteva prima. Insomma, è un terreno effettivamente molto fertile, il Grand Hotel come luogo di frontiera, di migrazione temporanea ovviamente, di storie che si intrecciano, di classi sociali che si sfiorano.
Insomma, l'albergo sta diventando, nelle sue parole, non tanto un edificio, un luogo di vacanza, ma proprio una sorta di microcosmo della nostra modernità, Fabiano Alborghetti.
Oh sì, anche perché i Grand Hotel in passato sono stati proprio precursori di servizi che adesso tutti abbiamo in ogni casa. L'acqua calda che esce dai rubinetti, il bagno privato, l'ascensore, una volta il telegrafo, poi è diventato il telefono, il riscaldamento centralizzato. Nell'epoca d'oro, tra il 1850 e il 1914, accadde veramente di tutto e furono luoghi non soltanto vetrina di innovazione, ma fucina e anche di cultura. Se pensiamo a casa nostra, che il Festival del Cinema di Locarno è nato proprio nel giardino del Fu Grand Hotel.
Insomma, parliamo di Grand Hotel, di hotel stellati, un mondo del quale hanno scritto tanti, resta un mondo per pochi, dove, lei ci ricorda, lavorano in molti.
Eh sì, lavorano in molti. Il vero lusso di un albergo, qualunque esso sia, poi in specifico per i Grand Hotel, non è soltanto però quello che si vede, la facciata, ma quello che c'è dietro, quella parte umana che lo rende possibile. Si perdona, se vogliamo, una macchia, non si perdona mai un disservizio. Questo è un adagio che mi hanno sempre ripetuto. Per questo la cura ha uno staff preparato, competente, è necessaria ed è anche obbligatoria, aggiungo anche una buona paga, perché un albergo non è soltanto il marmo, i lampadari o le stelle, sono le persone che spesso nell'ombra ogni giorno quel luogo lo fanno esistere, perché alla fine le stelle di un albergo non brillano da sole, non sono qualcosa di astratto.
Assolutamente, Fabiano Alborghetti, credo che a tutti sia capitato di ricordarsi con più affetto e di aver maggior desiderio di tornare in un ristorante magari dove si è mangiato bene, ma niente di eccezionale, ma ci si è sentiti accolti da del personale caloroso, preparato, estremamente cortese, piuttosto che magari quel posto dove il cibo era anche di una qualità superiore, ma ci si è sentiti un po' a disagio, no? Scomodi sulla sedia. E questo vale chiaramente un po' per tutte le nostre esperienze. Per quanto proviamo ad illuderci, poi torniamo sempre all'umano come punto fondamentale, fortunatamente ancora, insomma.
Proprio vero.
Fabiano Alborghetti, grazie per essere stato a capo e spalla con noi anche questa sera. Alla prossima occasione.
Alla prossima e buone vacanze, grazie.
Grazie altrettanto. Oh, quanto mi piace questa canzone, era tanto tempo che non l'ascoltavo. Bright Eyes è il suo nome d'arte, Conor Oberst è quello all'anagrafe, First Eye of My Life, dove ci racconta un po' dell'effetto che fa quando ci si innamora, ed è una canzone tratta da un disco del 2005 che aveva per titolo proprio I'm Wide Awake, It's Morning. Je suis grand nègre, Roll Josué, e per chiudere con la musica questa puntata di K ci siamo trasferiti ad Haiti per incontrare questo cantante. Intanto io ringrazio Massimo, Elena, Marta che hanno apprezzato insomma lo scambio con Fabiano Alborghetti e soprattutto questo invito a restare tra quelli che prestano attenzione e danno valore all'umano, agli umani e umani. Insomma, tutti attorno a noi, a quelli che ci sono anche dentro di noi, non dimentichiamoci neanche di quelli. 18 e 29 ancora per pochi secondi, K per questa sera finisce qui. Grazie a tutte e a tutti voi per essere stati all'ascolto, grazie a Lucia Bentoglio che ha preparato in redazione con me questo programma. Spazio a una puntata di Laser e noi ci ritroviamo puntuali domani alle 17. Grazie e buon ascolto.